La storia in podcast di Focus.
Terza e ultima parte di Napoleone, imperatore dell'Isola d'Elba, il periodo meno conosciuto della vita di Napoleone. Luigi Mascilli Migliorini insegna storia moderna all'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Ci parla di altre due donne che saranno con Napoleone durante la permanenza all'Elba. La bella principessa Maria Paola Bonaparte, conosciuta semplicemente come Paolina Bonaparte, sorella minore dell'imperatore francese, che allieterà l'atmosfera di corte nell'estate del 1814, e Maria Letizia Ramolino, nota come Madame Mère, in quanto madre dell'imperatore Napoleone Bonaparte.
Quello che mi è parso di cogliere quando ho visto un po' da vicino anche le narrazioni di quel loro rapporto in quei mesi, e poi si può aggiungere qualcosa più storicamente, per così dire, denso, anche se quello che sto per osservare non lo è da meno. Mi fa parte un po' delle considerazioni che facevo prima. Ma prima a correre all'Elba è la madre, è Letizia. Poi arriverà Paolina un po' dopo. Entrambe danno la misura in qualche modo della famiglia corsa, che non aveva mai abbandonato Napoleone, nel senso che Napoleone era sempre rimasto un uomo fortemente legato alla famiglia, perché fortemente legato alle radici corse, a, come dire, al modo quasi antropologico di immaginare le relazioni tra la madre sempre presente e i fratelli e le sorelle. In qualche modo, rovesciando i ruoli, questa volta non è lui che aiuta la madre, i fratelli, le sorelle a far carriera, per dirla un po' sbrigativamente, ma sono loro, la mamma soprattutto, come tutte le mamme mediterranee, quando un figlio è in difficoltà, corre per vedere di dargli un aiuto. Un aiuto che innanzitutto si manifesta nella vicinanza. Portoferraio è piccolina, quindi le distanze sarebbero comunque piccole, ma comunque la casa nella quale vive Letizia è molto vicina alla Villa dei Mulini. E lì sì, lo raccontano soprattutto le memorie, devo dire da questo punto di vista, irresistibili dei due valletti più fedeli all'imperatore, quello che viene chiamato il Mameluk Ali e quello che si chiama invece Marchand, e che raccontano di un continuo andirivieni di messaggi, di scambi, di cose tra la casa della mamma e la casa del figlio. Addirittura il figlio prende l'abitudine tutte le domeniche di recarsi a pranzo dalla mamma, e cosa c'è, per così dire, di più familiare e di più mediterraneo di un pranzo domenicale a casa della mamma. Non solo, ma quando in qualche modo voleva essere sollecito, pensava che in qualche modo la mamma avesse bisogno di piccolo sostegno, dalla Villa dei Mulini alla casa abitata da Letizia partivano dei servitori, dei valletti con dei coprivivande carichi appunto di cibi, di cose che la cucina, diciamo così, imperiale aveva preparato per Napoleone e che Napoleone voleva condividere con la madre. La stessa cosa con Paolina, insomma, si ricostruisce una dimensione che fa dell'Elba, come ho sempre pensato, più una garbata commedia. Ecco, se c'è parentesi, sono i 10 mesi di una commedia, sarei tentato di dire persino di una commedia all'italiana, per dir così, rispetto alla tragedia che sembra invece la dimensione complessiva della vita di Napoleone. Accanto a questo, un'attenzione ancora su Paolina, perché a differenza della madre, Paolina svolge anche un piccolo ruolo, piccolo tra virgolette, politico, quando Napoleone comincia a immaginare di volere veramente andare via dall'Elba, e siamo a settembre-ottobre del 1814, quindi sono passati 4-5 mesi più o meno dal suo arrivo nell'isola, ed oscilla in qualche modo se puntare direttamente sulla Francia o piuttosto sbarcare in Italia, dove sa che l'opinione pubblica è normalmente a lui molto favorevole. Paolina gli fa da qualche modo da Corriere nelle lettere che egli si scambia con Gioacchino Murat a Napoli. E quindi in qualche modo Paolina rivela quell'attitudine tipica delle donne della famiglia Bonaparte, Letizia per prima, ma poi soprattutto Carolina, la moglie di Gioacchino, e anche Elisa, la duchessa di Lucca, cioè la capacità politica, che appartiene poco, tranne Napoleone, ai figli maschi, e che invece sembra essere quasi la caratteristica forte delle teste femminili della famiglia.
Ma qual è il vero volto dell'eroe? Torniamo a Ernesto Ferrero, che nel suo romanzo N, che ha ispirato il film Io e Napoleone del 2006, diretto da Paolo Virzì, cerca di spiegarlo attraverso l'Elbano, Martino Acquabona, per 300 giorni bibliotecario dell'imperatore.
Credo che in Martino Acquabona si rifletta quell'atteggiamento ambivalente che abbiamo nei confronti di questo grande personaggio, perché da una parte, soprattutto oggi, ammiriamo il grande statista, l'organizzatore, il manager, che ha un vero e proprio genio della costruzione, della fondazione, che fonda tanti aspetti della modernità. Dall'altra parte dobbiamo conciliare questo aspetto, come dire, costruttivo con quello del, una volta si chiamava il guerrafondaio, che per 20 anni infiamma l'Europa di una guerra continua e fa malcontati 1 milione di morti e si rende tra l'altro responsabile di delitti particolarmente odiosi. Penso all'assassinio del duca d'Enghien e penso all'eliminazione di 3.000 prigionieri turchi a Jaffa solo perché non sapeva cosa farne e li fa sopprimere. Insomma, nella realizzazione dei propri obiettivi e di un cinismo totale, e quindi non si pone ostacoli morali di alcun tipo e va dritto per la sua strada. Insomma, è un personaggio molto complesso, molto potente nelle sue contraddizioni e come tale va continuamente riletto. Io credo che di lui si possa dire quello che diceva Italo Calvino dei classici. Insomma, il classico è un'opera che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Napoleone è un po' la stessa cosa, insomma, ogni generazione è chiamata a rileggerlo, a interpretarlo, a farci i conti. Qui non si tratta di celebrare niente, ma non si tratta neanche di condannare, come si sta facendo adesso sulla base di criteri etici che sono di oggi, di condannare il fatto che ne so, era anche un po' un grande misogino e aderiva tranquillamente allo schiavismo della sua epoca, cioè era un uomo della sua epoca e di cui evidentemente condivideva un certo modo di intendere le cose. Ecco, però dobbiamo affrontarlo nella sua complessità e capire appunto perché questo mito, questa leggenda non solo ha abbagliato i suoi contemporanei, ma dopo 200 anni continua a impressionare anche noi.
Il 26 febbraio 1815 Napoleone Bonaparte lascerà l'isola su un'imbarcazione, seguito da una piccola flotta, prende il largo. A bordo rivolge un ultimo sguardo alla sua isola d'Elba. A terra si festeggia il carnevale. Campbell, agente del governo inglese, ufficialmente sull'isola come British Resident, è incaricato di inviare rapporti sulla condotta di Napoleone e le sue relazioni con il continente. Avrebbe dovuto vigilare sull'imperatore, ma in quelle ore è a Livorno. Giuseppe Battaglini.
Il Campbell è l'unico dei commissari delle grandi potenze che rimane qui, diciamo, a sorvegliare, a tenere d'occhio Napoleone. È un personaggio tutto sommato abbastanza riservato, non è che fa pesare più di tanto, però indubbiamente è uno che controlla quotidianamente quanto succede. La situazione è un po' non chiara nella fase finale, appunto, quando poi si realizza la fuga, perché poi non si capisce come mai proprio in quei giorni il Campbell non sia presente. Qualcuno ha parlato di una qualche connivenza, una qualche scelta di lasciar fare, perché magari poteva poi portare, come realmente ha portato, a una situazione che porterà poi a Sant'Elena e quindi a una situazione di ulteriore isolamento e neutralizzazione di Napoleone sostanzialmente. Tant'è vero appunto che in quei giorni il Campbell era via, era in continente. D'altra parte si parla di fuga, effettivamente in parte lo è, però non è che sia una cosa che sia stata del tutto nascosta, cioè nella realtà Elbana la cosa era abbastanza visibile, cioè d'altra parte mettere in piedi una piccola flotta, pur piccola, per la partenza comportava tutta una serie di preparativi e non è che Napoleone sia partito nottetempo di nascosto, tutto sommato ha salutato le autorità locali, ha lasciato proclami, ha lasciato saluti, ringraziamenti. Quindi, voglio dire, si è mosso nonostante tutto come il sovrano del piccolo stato, quindi il sovrano che si muoveva anche in uscita da questo piccolissimo stato. E ci sono situazioni anche veramente particolari che si prolungano anche fuori, anche quando Napoleone esce fuori da questo stato, cioè conosciamo il rapporto del comandante del porto dove Napoleone sbarca in Provenza, il quale manda rapporto a Parigi e dice: qui è sbarcata una truppa dell'isola d'Elba, perché Napoleone ovviamente parte con la bandiera con le tre api. E quindi arriva a sbarcare in Francia e viene giustamente riconosciuto come il comandante di una flotta, di una piccola flotta dell'isola d'Elba, perché batte la bandiera con le tre api. È soltanto dopo l'incontro su quella che è diventata e si chiama oggi la Route Napoléon, dopo l'incontro con le truppe che dovrebbero contrastare il suo ritorno al potere, che riassume il tricolore, ma fino ad allora viaggia sotto la bandiera con le tre api, la bandiera dell'Elba.
Sarà l'alba del 1 marzo 1815 quando la flotta napoleonica, doppiato Cap d'Antibes, approda a Golfo Juan. Presto l'imperatore raggiungerà Parigi, dove il popolo francese lo acclamerà per l'ultima volta. Luigi Mascilli Migliorini sugli anni all'Elba.
Io ho sempre pensato che Napoleone abbia vissuto in quei 10 mesi all'Elba un momento tutt'altro che secondario della sua vita. Spesso quei 10 mesi vengono considerati una sostanziale parentesi dello stesso Napoleone, per dir così, quello che era imperatore fino al 4 di aprile del 14 e quello che ritorna ad esserlo, sia pure solo per 100 giorni, dal marzo del 1815, quasi che quell'Elba fosse così una svagata parentesi. Io non credo che sia così, non tanto per le cose che concretamente accadono, che sono poche, ma per il viaggio interiore che Napoleone compie e da qui quindi anche che diventa in qualche modo il 26 febbraio, quando fugge dall'isola. Napoleone all'Elba è di fronte a un bivio, a mio giudizio, un bivio che non era estraneo nella sua vita, in qualche modo lo riportava ad un antico crocevia di giovinezza, a 15-16 anni, se si ha talvolta l'occasione di leggere i suoi scritti giovanili, che sono tanti perché lui era già da ragazzo un lettore furibondo e uno scrittore non meno furibondo. Ecco, nei suoi scritti è evidente lui, grande lettore di Rousseau, grande, come dire, sognatore, che insegue non tanto il potere in quel momento della sua vita di ragazzo, ma la felicità. Tipico tema, ovviamente, di Rousseau e che diventa anche suo. La felicità significa probabilmente un destino di scrittore piuttosto che un destino di militare. Insomma, sono domande, sono interrogazioni, sono crocevia di fronte ai quali non c'è dubbio che egli abbia scelto la strada che conosciamo, diciamo sbrigativamente, del potere. L'Elbe lo riporta in qualche modo alle condizioni di tanti anni prima, cioè lui deve scegliere se accontentarsi, tra molte virgolette, di quel minuscolo regno che gli è toccato in sorte, starci bene, comodamente, tranquillamente, l'isola è garbata, sin dall'inizio gli isolani si rivelano, come sono tuttora, tanti amici albani, uomini e donne pacate, ben disposte ad accogliere questa stravaganza della storia che era vedersi piombare addosso l'uomo più famoso del mondo come re e fare quel poco di cose che si potevano fare in un'isola come l'Elba. Significava ritornare a Rousseau, ritornare alla felicità, diventare quello che lui a un certo punto pensa anche di poter diventare, un gentleman farmer, un uomo che accudisce le sue dimore certamente molto più modeste di quelle nelle quali aveva abitato i palazzi del potere che aveva abitato fino a quel momento, dedicarsi all'agricoltura, ai giardini, alle miniere di ferro, alla lettura di nuovo, oppure cominciare a costruire il sogno di una rivincita. Ecco, questo attraversamento interiore certamente è accaduto nel periodo dell'Isola d'Elba. Possiamo dire che ha vinto il Napoleone amante del potere? Possiamo dire, per rispondere alla sua domanda, che il 26 febbraio abbia avuto il sopravvento l'uomo che poi era sempre stato e che torna ad essere? Beh, con cautela, nel senso che certamente il protagonismo nella storia, l'idea di potere ritornare ad essere non solo potente, ma presente nella storia del suo tempo, ha il sopravvento. E lui sa di andare incontro ad un'avventura molto difficile, ma forse questo addirittura lo ingaggia, lo stimola ancora di più. Però quei mesi non sono trascorsi in vano. Lui porta dentro di sé la coscienza di essere doppio, cosa che non aveva probabilmente poi mai più rivisto dagli anni della giovinezza. E questa doppiezza, detta naturalmente nel senso più positivo del termine, perché sono quelle contraddizioni che spesso vivono in ognuno di noi, poi ritornerà prepotentemente invece a Sant'Elena, con un piccolo accenno, un piccolo segnale che ci viene dato da un dettaglio di quella fuga rocambolesca della notte del 26 febbraio. Quando Napoleone parte da Sant'Elena, lascia un libro aperto, un libro che lui stava leggendo, sulla scrivania della Villa dei Mulini, ed è il libro di uno storico scozzese del Settecento importante, Robertson, che è la vita di Carlo V, l'imperatore Carlo V, quello sul cui impero non tramontava mai il sole, e il quale verso la fine della sua vita aveva deciso di andarsene in esilio in qualche modo, cioè aveva abbandonato il trono, lo aveva consegnato al fratello, al figlio, e aveva trascorso gli ultimi anni della sua vita in un monastero, immaginiamo noi, a meditare, a riflettere su se stesso, sulla natura del potere e altro. Ecco, penso che in qualche modo questo, chiamiamolo aneddoto, sia esemplare. Napoleone stava leggendo di un grande imperatore, di un uomo che come lui aveva avuto un grande disegno di egemonia e di egemonia europea, il quale a un certo punto aveva preferito abbandonare il potere e dedicarsi, per così dire, alla vita interiore. Lasciando quelle pagine aperte, dava due segnali Napoleone. Per un verso che lui stava prendendo un'altra strada. Lui non era e non riusciva ad essere, forse, il Carlo V di cui stava leggendo la vita, però lasciandola aperta in qualche modo quel libro, lasciando quelle pagine ancora da compiere, forse si stava lasciando anche un'altra via di salvezza.
Carlo V
Chiudiamo il nostro racconto dando la parola a Cyril Rougeau, console generale di Francia a Milano, grande esperto della vita di Napoleone, che in occasione del bicentenario della morte del grande protagonista della storia europea, scomparso a Sant'Elena il 5 maggio del 1821, sottolinea a Storia in Podcast le sue importanti relazioni con l'Italia.
Innanzitutto direi ovviamente che la vita di Napoleone è stata un romanzo, come l'ha detto lui, che romanzo la mia vita. E infatti forse a parte Alessandro Magno non c'è stata una epopea più incredibile nella storia universale. E questa epopea ha molto a che vedere con l'Italia, perché direi che Napoleone ha sempre avuto un rapporto un po' particolare con l'Italia. Perché la prima cosa è che un anno su per giù Napoleone sarebbe stato nato italiano, la Corsica essendo stata genovese per lungo tempo. Di più, lui ha sempre parlato francese con un accento italiano e la sua ortografia è sempre stata piuttosto incerta e veniva probabilmente da questa doppia cultura. È vero anche che gran parte della sua famiglia avrà sempre lo sguardo girato verso l'Italia, dove la madre Letizia e le sorelle Paolina Borghese e Carolina Murat avranno la loro dimora principale. Napoleone ha preso in prestito i principi essenziali della sua ideologia e del suo simbolismo dell'impero romano tutto. E anche questo impero romano ha molto influenzato i suoi gusti architettonici. E parlando di architettura, torniamo a Milano, perché Milano è piena di ricordi di Napoleone architettonicamente. C'è innanzitutto la Pinacoteca di Brera, dove ci sono due belle statue di Napoleone in marzo, enfin, in Dio Mars, credo che è marzo in italiano. E anche ha lasciato a Milano il Conservatorio di Musica, uno dei più grandi e belli d'Italia e anche d'Europa in realtà, e anche ovviamente l'Arco della Pace, il Foro Bonaparte o le Arene, tante opere architettoniche che sono molto importanti alla vita dei milanesi ancora oggi. Dopo, sempre su Milano, Napoleone è l'unico, mi sembra, che ha fatto di Milano la capitale dell'Italia, perché è stato incoronato re d'Italia il 26 maggio al Duomo. Non è niente ovviamente per i milanesi, perché Milano era già la capitale nell'epoca di Napoleone, non so se era già realmente la capitale economica dell'Italia, e non c'era Italia in questo momento, è vero, ma diciamo della penisola. Ma è vero che lui ne ha fatto anche la capitale politica e la capitale nel senso amministrativo. Direi che ancora più probabilmente che altri politici o sovrani francesi che anche amavano l'Italia, come Francesco I o Mazzarino, o più tardi Napoleone III, il suo nipote Bonaparte, sarà sempre affascinato dall'Italia per il retaggio dell'impero romano e i ricordi vittoriosi della campagna d'Italia, che per lui è stata sempre molto determinante per la sua gloria e la sua notorietà e anche la sua leggenda in realtà. Pensiamo ad esempio al ponte di Arcole o al Gran San Bernardo, che diventeranno due monumenti di comunicazione politica, ancor più dei due belli dipinti. E non è neppure un caso se i suoi due figli, quello adottivo figlio di Joséphine, che era Eugène de Beauharnais, viceré d'Italia, e il suo vero figlio, Napoleone, nato da Marie-Louise, siano rispettivamente viceré d'Italia e re di Roma. Così direi che sì, Napoleone ha molto amato la terra italiana ed è stato conquistato da tutti i suoi tesori. Alcuni un po' critici diranno che l'ha depredata, ma all'epoca era una pratica corrente. Ma i più obiettivi si ricorderanno che come Canova, il suo scultore preferito, abbia curato personalmente, dopo la caduta di Napoleone, il ritorno delle opere italiane sottratte. E tuttavia, onesto precisare, ugualmente che con i favori di Canova stesso, commissario dal rimpatrio delle opere acquisite, alcune sono rimaste a Louvre, perché Canova lui stesso le troverà ben messe e più accessibili al grande pubblico. Così direi che molto numerosi sono i legami tra Napoleone e l'Italia. Per terminare direi che tanti italiani hanno visto in lui il liberatore dal giogo straniero e in questa epoca particolarmente del giogo austriaco. E l'illuminismo ovviamente gli deve molto in Italia e numerose peculiarità dell'amministrazione italiana contemporanea, come i prefetti, sono direttamente influenzate dalla pratica napoleonica. E stessa cosa per l'organizzazione territoriale. Per essere assolutamente completo, direi che è vero che ha lasciato un ricordo un po' migliore forse a Milano o anche a Napoli o a Roma che a Venezia, perché a Venezia è una storia un po' differente, è vero.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.